sì,
per registrare bene.
Alberto, ti chiedo scusa, Alberto.
Metto sotto?
Thank you.
Per cortesia, prendete tenete posto perché fra 30 secondi esatti iniziamo. Fisio. Giovanni, vedi se c'è molta gente fuori, chiama. Va bene così? Allora, iniziamo adesso e l'Eucaristia sarà alle ore 12:45, ecco, a seconda di come sono le domande, cioè se ce ne sono tante oppure no. Niente.
Allora, Alberto, tu facciamo, iniziamo subito. Ecco qua, qui sarà. Siamo alla parte conclusiva e questa mattina vedremo proprio lievitare, crescere la figura di Pietro. La figura di Pietro finora è stata con luci e ombre, abbiamo visto la difficoltà di quest'uomo, le resistenze che ha avuto nell'aprirsi all'azione di Gesù e cercare di accogliere il nuovo. Lui sì, aveva accolto il nuovo, ma aveva commesso quell'errore da cui Gesù ha messo in guardia i suoi. E qual è l'errore? Di mettere il vino nuovo dentro gli odri vecchi. Quando la novità di Gesù, uno cerca di inserirla nelle vecchie strutture della tradizione religiosa, perde l'uno e perde l'altro. Vede l'insufficienza della vecchia struttura e non riesce a gustare il nuovo. Oggi, questa mattina, vediamo la parte conclusiva e vedremo crescere la figura di Pietro e capiremo di lui molte cose. Allora, ieri sera ci eravamo lasciati con la carestia. Ricordate, è scoppiata una grande carestia in tutta quella regione e stranamente la comunità di Gerusalemme, quella dove c'era la tanto strombazzata comunione dei beni e tutto era in comune, si trova a tal punto in difficoltà che deve accettare l'aiuto della comunità di Antiochia, formata da pagani che avevano colto il messaggio di Gesù e quindi devono accogliere il loro contributo. Perché una comunità riesce addirittura ad essere talmente generosa, a star bene da poter aiutare l'altra comunità in difficoltà? Luca, abbiamo visto ieri sera, critica un modello economico. Il modello economico di Gerusalemme, quello che tutto era in comune e quindi c'era bisogno di amministratori, che creava ipocrisie e sotterfugi, era destinato a fallire. Mentre il modello economico della comunità cristiana di Antiochia, che è basato sulla libertà, ha scritto l'Evangelista che ognuno dava secondo le sue possibilità. Quindi non c'era un obbligo di mettere tutto in comune, ognuno secondo la sua disponibilità e la sua generosità. E quindi c'è stata questa offerta da parte della comunità di Antiochia, dove, lo ricordo, per la prima volta i discepoli di Gesù sono stati chiamati cristiani. L'Evangelista è molto polemico perché sia ad Antiochia che a Gerusalemme credono nello stesso Signore, credono nello stesso Gesù, ma soltanto ad Antiochia vengono riconosciuti come cristiani, perché l'essere cristiani non dipende da quello che si crede, ma da quel che si fa. E siccome questi, pur colpiti anche loro dalla carestia, sono talmente generosi da non pensare a sé, ma di occuparsi degli altri, questi sono stati riconosciuti come cristiani. Ma questo fatto per la comunità di Gerusalemme di aver accettato l'aiuto in denaro da parte di una comunità in un territorio pagano minerà la propria credibilità e ne approfitterà il re Erode per fare quello che adesso vediamo. Allora, per chi vuol seguire, siamo al capitolo 12 degli Atti. Scrive Luca: in quell'occasione, qual è l'occasione? L'occasione in cui la comunità di Gerusalemme ha ricevuto un'offerta economica in denaro da parte dei pagani, ma accettare un aiuto dai pagani nella loro mentalità equivaleva a mettersi a tavola con gente impura. Quindi la comunità di Gerusalemme, che ha accettato un aiuto dai pagani, diventa impura e ha perso credibilità. Allora, in quell'occasione il re Erode, qui abbiamo Erode, si chiama, è il nipote di Erode il Grande, si chiama Erode Agrippa I, che era un re filo farisei. Lui si era fatto appoggiare e appoggiava il movimento farisaico, che sono stati i nemici di Gesù. E quindi il re Erode, che appoggiava il movimento farisaico, approfitta di questa occasione di perdita di credibilità della comunità di Gerusalemme, che ha accettato un aiuto dai pagani, mise le mani su alcuni membri della Chiesa per maltrattarli. La Chiesa di Gerusalemme si sta ormai organizzando, prendendo come modello l'istituzione giudaica. Abbiamo visto ieri che c'erano gli anziani, proprio secondo il modello della comunità giudaica. Ebbene, il re Erode prende di mira questa comunità, la comunità di Gerusalemme, e incomincia a maltrattarli. E cosa fa? Uccise di spada Giacomo, il fratello di Giovanni. Come suo zio Erode aveva fatto decapitare Giovanni Battista, così il nipote ora ammazza chi? La Chiesa di Gerusalemme finora era retta, governata dai tre discepoli, gli apostoli principali di Gesù, che erano Pietro, Giacomo e Giovanni. Allora Erode, tanto per saggiare il terreno, tanto per vedere com'è, ammazza, fa decapitare l'ultimo, il meno importante dei tre. Vediamo un po', facciamo un sondaggio, vediamo qual è la risposta da parte della gente a quello che io sto facendo. Quindi uccise di spada Giacomo, il fratello di Giovanni, quindi colpisce quello che era il vertice della Chiesa di Gerusalemme. Ebbene, questa uccisione ha avuto successo. Scrive che, vedendo che ciò era gradito ai giudei, decise di arrestare anche Pietro. Quindi prima ha fatto una prova, un assaggio: colpiamo dei tre, Pietro, Giacomo e Giovanni, quello che è il meno importante, Giacomo. Ucciso Giacomo, ha visto che la risposta è stata positiva. Oggi diremo che è cresciuto nei sondaggi di popolarità. L'uccisione quindi ha avuto successo. Si conferma quello che Gesù aveva detto, e lo troviamo nel Vangelo di Giovanni, capitolo 16, versetto 2: verrà il momento in cui chiunque vi ucciderà crederà di rendere culto a Dio. Quindi c'è una religione assassina dove la violenza viene esercitata in nome di Dio, ed è la cosa più terribile, perché sapete, mai si ammazza con tanto gusto come quando si ammazza in nome di Dio. Ecco perché Gesù, al termine Dio, che è il nome comune di tutte le religioni, preferisce il termine Padre. Mentre in nome di Dio si può togliere la vita alle persone, in nome del Padre si può soltanto comunicare la propria. Allora, facendo arrestare Pietro, adesso Erode intende decapitare la comunità apostolica. E da questo momento in poi l'evangelista costruisce tutta la narrazione prendendo come modello la notte della liberazione del popolo ebraico dalla schiavitù egiziana. E prima di andare avanti ricordo, perché vedremo che ci sono delle scene un po' particolari, che i Vangeli non sono cronaca ma teologia, non sono dei fatti ma delle verità. Quindi quello che adesso l'evangelista ci descrive non è tanto la cronaca di un avvenimento, ma una profonda verità che ha sperimentato Pietro, che ha sperimentato la Chiesa primitiva. Allora l'Evangelista costruisce la liberazione definitiva di Pietro. Ricordate, Pietro ha cominciato a convertirsi al Signore dopo l'episodio quando era in preghiera sulla terrazza e gli è venuta quella visione di tutti gli animali, e lui aveva capito da quella visione, nella quale il Signore gli chiedeva alzati, uccidi e mangia, quella grande verità di fede che ieri abbiamo annunciato e proclamato: perché Dio mi ha mostrato che nessun uomo al mondo può essere considerato impuro. Qui comincia l'apertura di Pietro. Adesso vedremo la liberazione definitiva di questo discepolo. Allora, si era nel giorno degli azimi. Gli azimi coincide con quello della fuga dall'Egitto, dice: per 7 giorni mangerai azimi, siamo in prossimità della Pasqua. Catturato, lo gettò in carcere, e per far vedere da una parte l'importanza che Pietro aveva nella comunità di Gerusalemme e dall'altra la situazione senza speranza, disperata di questo discepolo, sentite che particolare. Catturato, lo gettò in carcere, e gettato in una prigione sotterranea, secondo il termine che adopera l'Evangelista, una prigione oggi diremo di massima sicurezza, senza via d'uscita, ma non solo, assegnandolo in custodia a 4 picchetti di 4 soldati ciascuno, quindi 16 soldati che sorvegliavano giorno e notte Pietro, con l'intenzione di farlo comparire davanti al popolo dopo la Pasqua. Alla fine di evitare ogni coincidenza con la morte di Gesù, Erode decide di giustiziare Pietro subito dopo la Pasqua. Pietro, fino a questo punto, è il capo della Chiesa di Gerusalemme. La sua importanza e pericolosità per il sistema si vede da questo numero di soldati, 16 soldati, divisi in 4 picchetti. Come sono suddivisi questi picchetti? Lo vediamo poi dal resto della narrazione. Il primo picchetto si trova nella cella di Pietro e sono incatenati con il prigioniero. Quindi c'è il primo picchetto di 4 soldati che dentro la cella sono incatenati con il prigioniero, quindi non può fare nessun movimento senza che se ne accorgano. Il secondo picchetto sta di fronte alla prima guardia, il terzo alla seconda e l'ultimo davanti alla porta di ferro, vedremo l'importanza di questa porta, che delimitava il carcere dalla città. Quindi la situazione di Pietro è disperata. Sta in un carcere sotterraneo, sottoterra, è incatenato con 4 guardie, c'è altre 4 guardie di fronte alla porta della sua cella, altre 4 e altri 4 di fronte alle altre porte. È una situazione completamente disperata. Allora l'Evangelista, con questa immagine, ci fa comprendere la situazione di Pietro. Se Pietro continua nel suo attaccamento alle idee religiose tradizionali, a quelle idee che ha difeso, a quelle idee che lo hanno portato poi a tradire Gesù, la sua situazione è disperata. Allora ci vuole un intervento. Mentre Pietro era custodito nella prigione, la Chiesa rivolgeva senza soste preghiere a Dio per lui. La preghiera che la comunità rivolge, che la Chiesa rivolge a Dio per Pietro, non riguarda soltanto questa sua prigionia fisica, ma molto di più quella interiore. Era questa la prigionia che Pietro si era costruito con le proprie mani. Ricordate, mentre Gesù, pur legato, imprigionato, di fronte al sommo sacerdote, manifesta la sua piena libertà, Pietro, che è libero, in realtà è prigioniero delle proprie paure e delle proprie idee attaccate alla tradizione, e di fronte a una servetta crolla. Quindi c'è una comunità, e ancora non sappiamo quale comunità, ricordate, non c'è più. Un attimo che vado a scrivere, perché è importante per la comprensione di quello che diremo. L'ho riscritto perché è importante per la comprensione del brano. Ricordo che Gerusalemme, l'Evangelista lo scrive in 2 maniere. Uno, Gerusalemme, che è la traslitterazione del nome ebraico, Yerushalayim, e indica la città santa, l'istituzione religiosa. L'altro invece è il nome topografico, geografico della città, ed è Gerusalemme. L'Evangelista distingue molto bene questi due termini. Vedremo a Gerusalemme, abbiamo già visto, ci sono due comunità. Una, quella di Gerusalemme, che è retta dagli apostoli, e ci sono i presbiteri. Hanno preso come modello di costituzione la struttura giudaica. Ricordate, nel mondo giudaico c'erano gli anziani, i presbiteri, i sommi sacerdoti e gli scribi. Ebbene, c'è la comunità di Gerusalemme che ha preso come modello l'istituzione giudaica. Poi c'è un'altra comunità, Gerusalemme, che invece è composta dai profeti. Quindi sono due comunità, entrambe si fanno riferimento a Gesù, ma i modi sono differenti. Per adesso non sappiamo quale di queste due comunità sta pregando per la liberazione di Pietro. Tutte e due o una soltanto? E se una soltanto, qual è? Lo vedremo. Allora, Pietro aveva sperimentato, abbiamo detto, durante la cattura di Gesù, che mentre il suo maestro incatenato restava libero, lui che era libero era già incatenato, per cui questa prigionia non è soltanto quella esteriore, essere gettato in un carcere, ma la prigionia più dura è quella che uno costruisce a se stesso. Da una prigionia esteriore ci si può liberare, ma se uno è prigioniero dentro, prigioniero delle proprie incomprensioni, la sua situazione è disperata. Quindi la prigionia, Pietro, se l'è costruita da se stesso, lasciandosi sottomettere dalla legge e dal potere. In quella notte, l'Evangelista, abbiamo detto, costruisce la narrazione sul modello della notte di Pasqua, della liberazione del popolo dalla schiavitù egiziana. In quella notte, quindi la notte della liberazione, quando Erode stava per farlo comparire davanti al popolo, Pietro dormiva. È interessante in questo Vangelo, e Luca l'Evangelista, come Pietro viene presentato sempre che dorme. In questo Vangelo, nel momento della trasfigurazione, cosa fa Pietro? Dorme. Nel Getsemani, cosa fa Pietro? Dorme. Qui cosa fa? Dorme. O era ammalato di sonnolenza acuta. Non è possibile che in momenti drammatici come la trasfigurazione, l'arresto di Gesù, mi dici qui come fai a dormire? Sei incatenato con quattro guardie. Il giorno dopo t'accoppano e lui dorme tranquillo. Questo dormire significa che lui non si rende conto, è come disinteressato e incosciente di quello che gli accade. E quindi l'Evangelista sottolinea la situazione di Pietro, che è disperata, e lui dorme legato a due soldati mentre due sono davanti alla porta. Ma se Pietro dorme, c'è chi è sveglio, è la comunità che prega per lui e prega incessantemente. Ed ecco, si presentò un angelo del Signore. Quando nella Bibbia e nei Vangeli e qui nel Nuovo Testamento troviamo l'espressione angelo del Signore, non si intende mai un angelo inviato dal Signore, ma è Dio stesso quando entra in relazione con gli uomini. Nel mondo ebraico, tra Dio e gli uomini, c'era un abisso, lontananza, e non si permettevano mai di scrivere che Dio si rivolgeva a un uomo o interveniva nella vita degli uomini. Quando questo avveniva, usavano la formula angelo del Signore, per mantenere il rispetto verso questa divinità. Quindi quando nei Vangeli troviamo angelo del Signore, non si intende un angelo inviato dal Signore, ma è Dio stesso. In questo caso vedremo che è Gesù. Si presentò un angelo del Signore e una luce risplendente nella cella. L'Evangelista costruisce questa espressione sul modello con il quale ha iniziato il suo Vangelo, quando ci sono i pastori vegliando di notte e l'angelo del Signore li avvolge con la sua luce. Solo la differenza qual è? Che i pastori se ne erano accorti, Pietro no. Nonostante la presenza di Gesù, di questa luce nella sua cella, lui non se ne accorge. I pastori erano coscienti di essere nelle tenebre, Pietro ancora no. Quindi l'Evangelista, insistendo su questi dettagli, ci fa capire che la situazione di Pietro è veramente disperata. Lui, nonostante le esperienze che ha fatto, nonostante quello che ha provato, nonostante, ricordate la famosa esperienza dello Spirito Santo che è sceso sui pagani, lui è ancora radicato nelle proprie convinzioni. Perché l'Evangelista insiste tanto così? L'Evangelista cerca di rappresentare la delicata situazione della Chiesa primitiva, che rischiava di naufragare. La tradizione religiosa, quando si radica nelle persone, è difficile estirparla. Perché molta gente pensa che aver fede significa attaccarsi sempre di più alle tradizioni del passato, ma chi lo fa non storge l'azione di Dio nel presente. Questa è la drammatica situazione di Pietro, che lui dorme nonostante queste esperienze che fa. Allora cosa deve fare l'angelo? Quindi allora gli appare l'angelo del Signore, che è Gesù stesso, nella cella. La cella, dice l'Evangelista, una luce risplendente nella cella. Lui niente da fare, dorme. Lo deve colpire. Avendo colpito il fianco di Pietro, lo svegliò. Ce l'è voluta, Lo svegliò. Perché un angelo colpisce Pietro? Come nella notte di Pasqua l'angelo del Signore colpì ogni primogenito del paese, così adesso l'angelo del Signore, il Signore stesso, colpisce Pietro. Ma mentre la notte dell'Esodo colpì i primogeniti dell'Egitto, adesso l'angelo colpisce il primogenito della Chiesa, non per ucciderlo, ma per dare vita. Ed ecco l'ordine: alzati in fretta. E gli cambiano le catene dalle mani. Incomincia il processo di liberazione di Pietro. Ricordate la conversione di Paolo, quando a Paolo gli cadono le scaglie dagli occhi? Lui, Paolo, era come Pietro. Era un zelante difensore della tradizione, della legge, e non si accorgeva di perseguitare quel Dio che credeva di difendere. Lui era il persecutore di questa nuova comunità, e quando dice chi sei, o Signore, dopo l'episodio della caduta, del crollo della sua vita, dice chi sei, o Signore? Dice io sono quel Gesù che tu perseguiti. E a Paolo gli cadono le scaglie dagli occhi. Ebbene, come a Paolo gli cadono le scaglie dagli occhi, le scaglie che erano la tradizione religiosa che gli impediva di vedere l'azione del Signore nel presente, ugualmente qui finalmente a Pietro, ecco l'ordine: alzati in fretta. E gli cadono le catene dalle mani. Il primo dei comandi che l'angelo dà a Pietro è lo stesso che il faraone ha dato a Mosè: alzatevi e abbandonate il mio popolo. Quindi a Pietro cadono le catene, ma ancora non viene segnalata nessuna reazione di Pietro di fronte alla liberazione delle catene. Ancora continua a rimanere passivo. Poi l'angelo gli disse: cingiti e calza i tuoi sandali. È lo stesso ordine della notte di Pasqua, quando per mangiare l'agnello Mosè aveva detto con i fianchi cinti e i sandali ai piedi. E finalmente ce n'è voluta, ma l'Evangelista ci fa capire la difficoltà che ha avuto Pietro e tutta la Chiesa primitiva per liberarsi dalla tradizione religiosa. Ma non è facile. Come si fa quando ci hanno fatto credere tutta una vita che certe cose venivano da Dio, che certe leggi provenivano da Dio, che certe tradizioni le voleva Dio? E non è facile, attraverso l'impatto del Vangelo, accorgersi che ci hanno ingannato, che non solo non era vero che certe tradizioni venivano da Dio, ma l'avevano inventata la casta sacerdotale per sottomettere il popolo. Gesù sarà terribile su questo. Gesù proprio alle autorità religiose dice: voi avete contrabbandato le vostre tradizioni, che sono invenzioni umane, e l'avete annullato il comandamento di Dio. Ma non è facile arrivare a questa conclusione. Quindi la liberazione dalla tradizione religiosa non è facile, perché ha determinato la propria esistenza, quindi significa sradicare qualcosa. Ma ecco l'ordine del Signore: cingiti e calza i tuoi sandali. Quindi è l'invito alla liberazione. E finalmente fece così, finalmente Pietro comincia a reagire. Pietro incomincia a intraprendere il suo esodo, la liberazione personale fuori dalla tradizione religiosa. E ecco l'angelo che gli disse: avvolgiti nel mantello. Vedete, è importante, abbiamo detto, quando si legge il Vangelo, gli Atti, ogni particolare. Qui si tratta di liberare un uomo dalla prigionia. Pensate l'angelo a che particolare va pensando di avvolgersi nel mantello. Cosa c'entra? È che il mantello indica la vita e la dignità della persona. Quella dignità che Pietro aveva perso in carcere o la deve riprendere. Ed ecco l'imperativo: segui me. Questa espressione nei Vangeli è sempre in bocca a Gesù. Quindi è Gesù che lo chiama e lo invita ancora una volta a seguirlo. Le stesse parole che Gesù aveva rivolto a Pietro al primo incontro: seguimi, adesso di nuovo glielo rinnova. Perché glielo rinnova? Perché Pietro non ha seguito Gesù. Pietro ha accompagnato Gesù, ma non lo ha seguito. Non ha fatto suoi gli ideali di vita e di liberazione di Gesù. E finalmente allora il Signore lo invita a seguirlo nuovamente. Essendo uscito, lo seguiva finalmente. Finalmente vediamo che Pietro cosa fa? Segue Gesù. Ricordate anche ieri tutti i tentativi che ha fatto Pietro al contrario, doveva essere Gesù che doveva seguire lui. Finalmente Pietro comprende, incomincia a seguire Gesù e crede di sognare. Dice, e non sapeva che era vero quello che accadeva per mezzo dell'angelo. Riteneva infatti di vedere una visione. Pietro incomincia la sua liberazione dalla prigionia, che è la tradizione religiosa giudaica nella quale era cresciuto, che aveva formato le sue convinzioni e l'aveva portato al tradimento di Gesù, all'incomprensione, e questa liberazione gli sembra un sogno. Lui sta seguendo l'angelo, che è il Signore, come un automa. Pietro non ha ancora preso coscienza della liberazione che il Signore sta operando in lui. Essere liberati dalla tradizione religiosa e per opera di Dio è qualcosa che uno sembra di non capire. Ma come? Io credevo che tutte queste cose venivano da te e invece tu mi vuoi liberare. È l'azione di Gesù. Gesù ha denunciato che tutto quell'insieme, quelle costruzioni religiose che gli uomini hanno contrabbandato come volontà di Dio per entrare in comunione con Dio, non solo non permettevano la comunione con Dio, ma erano quello che lo impediva. Liberarsi da questo per Pietro è come un sogno, segue come un automa. Ed ecco in dettaglio la liberazione di Pietro. Avendo attraversato poi la prima guardia e la seconda, quindi c'è quei picchetti, ricordate, delle guardie, giunsero, e qui l'Evangelista sottolinea attraverso il doppio articolo l'importanza di la porta. Giunsero alla porta, quella di ferro, quella che conduce nella città. Ci sono due mondi, il mondo della prigionia e c'è una porta che conduce alla città. Questa prigione sotterranea nella quale Pietro era stato racchiuso non è soltanto la prigione fisica, è la prigione della sua idea, della tradizione religiosa. Era la convinzione che l'aveva reso prigioniero, e quella che conduce alla città è la porta che conduce alla liberazione. Si aprì da sé, ed essendo usciti proseguirono per una strada e all'improvviso l'angelo si allontanò da lui. Quindi l'angelo lo lascia. Una volta che è stato liberato da questa schiavitù, da questa prigionia, l'angelo lo lascia, il Signore lo lascia, e bisogna che Pietro i suoi passi li faccia da solo. Il Signore libera le persone, ma una volta liberato bisogna che le persone si rendano conto di questa liberazione e facciano le sue scelte. Allora Gesù ha condotto, l'angelo del Signore, ha condotto Pietro dalla prigione rappresentata da Gerusalemme, la città della prigionia, delle tenebre, della tradizione religiosa, l'ha fatto uscire verso la porta e lo conduce a Gerusalemme. Adesso vediamo allora la scelta di Pietro. E Pietro, tornato in se stesso, ieri dicevamo che l'Evangelista narrava la conversione di Pietro sul modello della conversione del figlio prodigo. Anche il figlio prodigo ritorna in se stesso e disse, ecco, abbiamo detto, questi brani non sono una cronaca ma una teologia, quindi non è tanto un fatto ma una profonda verità che è valida per noi, perché qui sembra strano. Dice Pietro, tornato in se stesso, disse a chi? Parla da solo come un matto? È solo, anche l'angelo l'ha liberato. Pietro è uscito dalla porta che separava questi due mondi, la tradizione e la novità, e una volta fuori disse a chi dice? Vedete, è un espediente letterario dell'Evangelista per informarci di quella che è la reazione, il sentimento di Pietro. E dice, ed ecco la liberazione finalmente di Pietro. Adesso so che davvero il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha liberato dalla mano di Erode, la prigionia fisica, ma soprattutto l'altra prigionia, quella ancora più terribile, e da tutta l'aspettativa del popolo di Giudei. Qual era l'aspettativa del popolo di Giudei? Era il Messia trionfatore, il Messia, il figlio di Davide, quel Messia che Pietro aveva creduto di seguire e che lo ha portato al tradimento. Ecco finalmente la liberazione di Pietro. È stato liberato, sì, dalla prigionia fisica, dalle catene, ma la liberazione più profonda è l'aspettativa del popolo di Giudei, quella mentalità che ha fatto sì che gran parte del popolo abbia rifiutato Gesù. Quindi a chi è rivolta questa dichiarazione di Pietro. Nessuno è presente, neanche l'angelo, ma è un procedimento letterario dell'evangelista per informare il lettore del cambio profondo che si è prodotto nella mentalità di Pietro. Pietro finalmente è libero. Pietro non è stato liberato soltanto dalla mano di Erode, dalla prigione esteriore, ma anche dall'aspettativa del popolo dei giudei, cioè la prigione interiore rappresentata dalla legge. Questa è la vera liberazione. E adesso vediamo le scelte che farà Pietro. Pietro prende finalmente le distanze dal popolo, dall'attesa del Messia trionfatore. Ormai Pietro non si considera più un giudeo, ma comincia a diventare un cristiano. Avendo riflettuto, allora Pietro si trova fuori di questa porta che rappresentava la prigione, la tradizione, si trova a Gerusalemme e lui riflette: cosa faccio? Cosa dovrebbe fare secondo voi adesso Pietro, una volta che è liberato? Dove deve andare? E lui ci riflette. Adesso è stato liberato, ha capito finalmente, ha colto la novità di Gesù. Cosa farà? Andrà nella chiesa di Gerusalemme, dove c'è Giacomo e ci sono gli anziani, cioè la chiesa degli apostoli, o farà un'altra scelta? Ed ecco sorprendentemente la scelta clamorosa che compie Pietro. Avendo riflettuto, andò nella casa di Maria, la madre di Giovanni, soprannominato Marco, dove molti erano riuniti e pregavano. Ecco, ricordate all'inizio? C'era la chiesa che pregava per lui. Qual era la chiesa che pregava per lui? Non la chiesa di Gerusalemme, quella degli apostoli, dove forse qualcuno, insomma, non gli andava poi tanto male che Pietro fosse incarcerato, perché così prendeva il posto suo. Ma c'era un'altra comunità presente a Gerusalemme che pregava incessantemente, erano ancora riuniti e pregavano. Quindi Pietro, liberato, riflette. Adesso che è stato liberato dai giudei, si dirige verso una comunità che sia diametralmente opposta alle aspettative dei giudei. Allora non può andare a Gerusalemme, la comunità retta dagli apostoli, dove c'è ancora l'aspettativa di questo Messia trionfatore, ma va in un'altra comunità, quella rappresentata dal termine Gerusalemme, che è composta da chi? L'evangelista, attraverso tre personaggi, ci dà il modello di comunità cristiana secondo gli Atti e secondo Gesù. Questa comunità è la casa di Maria, quindi è una comunità che è presieduta da una donna ed è la madre di Giovanni, soprannominato Marco, è l'evangelista, l'autore del Vangelo di Marco. Poi vedremo che il terzo personaggio che comparirà, chi sarà? Sarà Rosa, la serva. Ecco il modello di comunità cristiana. È presieduta dall'amore, la madre rappresenta l'amore incondizionato. Ci sono due modelli d'amore: l'amore del padre è quello che esige che il figlio assomigli a lui, l'amore della madre è quello dell'accettazione incondizionata del figlio così com'è. Allora questa comunità non è presieduta da un uomo, ma è presieduta da una donna che è madre. Significa che il modello di comunità cristiana secondo l'evangelista è quella che è presieduta dall'amore incondizionato, l'amore senza condizioni, che accetta i figli così com'è. Al centro chi c'è? Al centro c'è Giovanni Marco, che è l'autore del Vangelo. Il terzo personaggio sarà Rosa, la serva. Allora, il modello di comunità cristiana, secondo l'evangelista, è una comunità che sia presieduta dall'amore, centrata sul Vangelo e che si esprima sul servizio. Questo è il modello della comunità cristiana, secondo l'evangelista. Ed è questa la comunità che sceglie, non quella autoritaria fondata sul potere rappresentata da Gerusalemme, che adesso vedremo nella sua reazione. Quindi, Pietro decide, fa la sua scelta. C'ha due possibilità: a Gerusalemme, vedete, dopo l'uccisione di Stefano e la dispersione di tutti i credenti, quelli di lingua greca, e si era prodotta una chiarificazione in seno alla Chiesa. Gli apostoli, non toccati dalla persecuzione, avevano costituito la Chiesa di Gerusalemme. L'altra parte della comunità cristiana, quelli più aperti al mondo pagano, si riuniscono nella casa di Maria, la madre di Giovanni Marco. Quindi fin dall'inizio a Gerusalemme c'erano due comunità: una, quella ufficiale, retta dagli apostoli, un'altra che oggi potremmo chiamare con un linguaggio moderno una comunità di base. Ebbene, Pietro, una volta che si è finalmente convertito, una volta che si è liberato, non ha esitazione, non torna nella comunità ufficiale, nella chiesa ufficiale, quella retta dagli apostoli, di cui lui era componente. Ma adesso cosa ha detto? Mi ha liberato dall'aspettativa dei giudei, e fa una scelta clamorosa, al punto che sembrerà incredibile. Sceglie di entrare in quella che possiamo definire in una comunità di base, che ricordo è il modello di comunità cristiana, quindi centrata sul Vangelo. La comunità, se non è centrata sul Vangelo, non è una comunità di Gesù, presieduta dall'amore e che si esprime nel servizio. Ricordiamo questo triplice aspetto perché è importante per la comunità cristiana. Dirà Sant'Ignazio, uno dei primi padri della Chiesa, nella lettera ai Romani, saluta la Chiesa di Roma che è presieduta dall'amore. Deve essere presieduta dall'amore, non dalla dottrina, dall'amore, non dalla legge. È l'amore che presiede la comunità cristiana. Ebbene, Pietro fa la sua scelta. Dice l'Evangelista: avendo riflettuto, andò alla casa di Maria, la madre di Giovanni, soprannominato Marco, dove molti erano riuniti e pregavano. Ancora continuano a pregare. Avendo picchiato al battente del portone, sopraggiunse una giovane serva di nome Rosa per sentire. Torna lo stesso personaggio, una serva che era presente al tradimento di Pietro, una serva. Mentre il primo personaggio, anonimo, affermò che Pietro era discepolo di Gesù, provocandone il rinnegamento: sei anche tu un discepolo di questo? E Pietro disse di no. Questo secondo personaggio, con il nome Rosa, accoglie Pietro nella comunità. Ma come attraverso una serva Pietro negò di essere discepolo di Gesù, adesso attraverso una serva lo riconoscerà. Ma è vero che questa comunità pregava per la liberazione di Pietro, ma il Signore dà sempre molto di più di quello che uno può chiedere. Loro pregavano per la liberazione, non soltanto dalla prigionia, per la liberazione interiore di Pietro, perché loro già avevano fatto una scelta diversa di non seguire la chiesa ufficiale degli apostoli, ma un'altra comunità basata sul Vangelo. Quindi la preghiera di questa comunità era non solo per la liberazione fisica, ma per la liberazione interiore. Ma tutto si potevano aspettare, meno che Pietro, una volta liberato, bussasse alla loro porta. Questo era impossibile, era al di là dei loro sogni. E quindi, scrive l'Evangelista, e avendo riconosciuto la voce di Pietro, dalla gioia non aprì il portone. E doveva fare il contrario. Dalla gioia doveva aprire il portone e corse ad annunziare che Pietro stava davanti al portone. La serva non apre. Farà guadagnare a Pietro l'entrata nella nuova comunità, gli fa fare anticamera. La gioia della serva è la stessa che l'Evangelista ha detto ci sarà in cielo per un peccatore convertito. È Pietro convertito. È Pietro convertito che provoca la gioia, l'allegria della comunità, quindi raffigura la gioia della comunità cristiana per quello che sembrava impossibile, la conversione di Pietro. Il fatto di non aprire corrisponde alla prima negazione di Pietro. Allora la serva non apre, va a dire c'è Pietro che bussa alla porta, gli danno de matta. Dice, essi allora gli dissero: ma sei matta? Sei impazzita? Dice, ma lei insisteva che era così. Essi allora dicevano è il suo angelo. La seconda negazione, adesso riprodotta nella forma di credulità da parte della comunità, la serva insiste esattamente come nel momento del tradimento di Pietro. Il terzo personaggio insisteva con Pietro, scriveva l'Evangelista, un altro insisteva, in verità anche questo era con lui e anche lui con il Galileo. Quindi il verbo insistere, l'Evangelista lo adopera nella scena del tradimento e qui nella scena dell'accoglienza per mettere in collegamento i due passaggi. Ma nella comunità nessuno crede che Pietro abbia rinunciato a quelle idee nazionaliste, a quelle idee tradizionali, religiose, che l'avevano portato a rinnegare Gesù e che sia arrivato a bussare alla loro porta, alla porta di una comunità che finora Pietro aveva sempre ignorato, perché lui, ricordiamo, lui era il capo della chiesa di Gerusalemme e ignorava l'esistenza di quest'altra comunità. Quindi loro hanno pregato per la liberazione di Pietro, ma non possono arrivare a credere che Pietro addirittura si sia convertito. Ma Pietro continuava a picchiare, povero Pietro, gli fanno fare anticamera. Allora, avendo aperto, lo videro e letteralmente persero i sensi. Immaginate che adesso lì bussa, non facciamo entrare, chi è? Ratzinger che viene qui, dice, e rimasero sconvolti, stupiti. Non era l'angelo significa la parte buona, ma di Pietro, ma è Pietro stesso. La comunità è sbalordita. L'evangelista adopera l'espressione perdere i sensi di fronte a un evento insperato. Questa è la prova che il Signore, quando si prega, dona molto di più di quello che possiamo chiedere, immaginare o semplicemente sognare. Pregavano per la liberazione di Pietro, ma non potevano credere che Pietro arrivasse a bussare alla porta della loro comunità, ma neanche vedendolo fisicamente riescono a credere. Tanto era grande la sfiducia di questa comunità nei confronti di quello che finora era stato il massimo rappresentante della Chiesa di Gerusalemme, e quindi rimangono sbalorditi. Ma, avendo fatto loro cenno con la mano di tacere, raccontò come il Signore lo avesse condotto fuori dalla prigione. Quindi Pietro racconta della sua liberazione, del suo esodo, è stato il Signore. Ricordate, prima era l'angelo del Signore, adesso qui Pietro riconosce che era stato Gesù stesso che lo aveva condotto fuori. Il verbo condurre fuori è un verbo tecnico da cui deriva poi la parola esodo, la liberazione di Pietro. Quindi per la liberazione di Pietro Luca adopera lo stesso verbo che è stato adoperato per l'esodo dall'Egitto. Quindi Pietro spiega come ha fatto il suo esodo personale fuori dal mondo del giudaismo, della tradizione religiosa, e proprio la notte di Pasqua. Poi disse, ed è clamoroso l'azione di Pietro, e poi disse: annunziate a Giacomo e ai fratelli questo. È strano, andate a dire a Giacomo, lui non ci va. Pietro non mette più piede nella comunità ufficiale. Adesso che è stato liberato dal Signore, lui la scelta l'ha fatta. Ha scelto la comunità che è centrata sul Vangelo, presieduta dall'amore e che si esprime nel servizio. Pietro, una volta convertito, ha lasciato la chiesa ufficiale ed entra in una chiesa minoritaria, in quella che abbiamo detto una comunità di base. È molto strano l'annuncio di Pietro. Pietro disse: annunciate a Giacomo e ai fratelli questo. Ma perché non è andato lui ad annunciarlo? Annunciate a Giacomo, e qui viene fuori questo terribile, temibile, tetro personaggio che è Giacomo. Gli aveva preso il posto, vediamo di capirlo. Allora, con la sua dichiarazione Pietro afferma che lui non ha alcuna intenzione di prendere contatto con la comunità giudeo credente ufficiale dalla quale adesso è stato liberato, ma di informarli del processo di liberazione che ha vissuto. La costruzione in greco della frase mette questo al finale e gli dà una connotazione negativa: andate a dire a Giacomo e ai fratelli e tutto questo. Chi è Giacomo? La presidenza della chiesa di Gerusalemme ormai non era più di Pietro, che ne era stato finora la figura di maggior spicco, bensì di Giacomo, il fratello del Signore, che per la prima volta viene menzionato dagli Atti. A partire dal momento che Pietro rinuncia a presiedere la chiesa di Gerusalemme, la figura di Giacomo, tremenda, acquisterà sempre più importanza nella chiesa. Chi è questo Giacomo? È uno dei famosi fratelli di Gesù, quelli che mai gli hanno creduto. Scrive Giovanni: neanche i suoi fratelli credevano in lui. È come quando un parente è in disgrazia, tutti prendono le distanze, ma quando il parente fa successo, tutti quanti cercano di salire sul carro dei vincitori. Quindi quei fratelli che mai hanno creduto in Gesù e mai lo hanno seguito, adesso che Gesù è stato riconosciuto come Signore, come figlio di Dio, vogliono dei vantaggi. Quindi per il fatto di essere il fratello di Gesù, Giacomo fa valere i suoi diritti nella chiesa di Gerusalemme. Io sono il fratello di Gesù e quindi il capo della chiesa di Gerusalemme devo essere io. Quindi quei fratelli che mai gli hanno creduto in Gesù, che mai lo hanno seguito, adesso che Gesù è stato riconosciuto come Dio, il figlio di Dio, ne vogliono i vantaggi e quindi pretendono di occupare i posti più importanti nella comunità cristiana. Tra Giacomo e Pietro c'era un'antica ruggine. Da cos'era derivata? Perché Pietro era riuscito a tenere fuori Giacomo dal gruppo dei dodici che, quando si era ridotto a 11 a causa del tradimento di Giuda, hanno dovuto scegliere uno che subentrasse a Giuda. E allora Pietro, proprio per tenere fuori il temibile Giacomo, di cui sapeva le ambizioni, soprattutto le idee, lui è un ultraconservatore, lui è rimasto giudeo, lui non ha né capito né ha colto nulla del messaggio di Gesù, al quale non ha mai creduto. Allora cosa ha fatto Pietro? Doveva rimettere uno al posto dei dodici per escludere a Giacomo. Ha detto che adesso doveva scegliere uno che fosse tra coloro che ci furono compagni per tutto il tempo in cui il Signore Gesù ha vissuto in mezzo a noi, incominciando dal battesimo. Quindi Giacomo non c'è. E poi sapete quando si fanno i concorsi, che si vuole favorire una persona, si mettono delle clausole molto molto chiare, in modo che sia chiaro chi è il vincitore. Quindi Pietro dice: adesso scegliamo uno che sia stato con noi e abbia seguito Gesù fin dal momento del battesimo fino al giorno in cui è stato tra di noi assunto in cielo. E Giacomo, fratello del Signore, che mai ha creduto e mai l'ha seguito, è escluso. Quindi c'era un'antica ruggine tra Pietro e Giacomo, e l'ha escluso insieme agli altri parenti. Ma adesso la caduta in disgrazia di Pietro, l'uccisione dell'altro Giacomo e il suo arresto coincidono con la presa di potere da parte di Giacomo, fratello del Signore, ultraconservatore e filo giudeo. Ed ecco, e terminiamo qui la prima parte, poi dopo l'intervallo vediamo la seconda, ed ecco clamorosa la decisione di Pietro. E uscito andò in un altro luogo. Se prendiamo storicamente l'episodio, non c'è senso, ma come? È liberato dalla prigione, bussa alla comunità, insiste per farsi aprire, entra, dice due parole e poi esce. Vedete che non c'è senso, perché l'evangelista, come dicevo, non ci vuole trasmettere una cronaca, ma una verità, non dei fatti, ma una teologia. Per la terza volta compare il verbo uscire per indicare la pienezza, la completezza della liberazione compiuta da Pietro. Questo verbo uscire ha una connotazione figurata, non è reale, perché appunto non ha senso che Pietro, che ha bussato tanto per essere ammesso dentro questa comunità, dice due parole e poi l'esce. Ma dice: è uscito, andò in un altro luogo. Per un giudeo il luogo per eccellenza indicava il Tempio di Gerusalemme, il centro delle aspettative del popolo giudaico. Il cambio di luogo non è esteriore, ma si verifica nell'intimo di Pietro. L'evangelista vuole affermare che Pietro si è distanziato definitivamente dall'istituzione giudaica, ha cambiato luogo, non più il tempio, ma la realtà di Gesù. Da questo punto Pietro scompare di scena. È tipico dell'evangelista seguire un personaggio fino alla sua conversione. Quando la conversione arriva in pienezza, scompare di scena, se non lo ritroveremo nella seconda parte, adesso che faremo, nel momento in cui Paolo e Barnaba vengono inquisiti, messi sotto processo dalla chiesa di Gerusalemme. Allora Pietro va a fare il loro avvocato difensore, ma questo lo vediamo tra 20 minuti, 25, nella seconda parte.
È bella sta figura di Pietro. Porca
miseria, la comunità, eh? Io guarda, cioè, non l'avevo mai.
No, ma questo
non esatto. Perché come dicevi appunto, gli atti degli apostoli purtroppo vengono sempre messi di serie B.
Storia, invece poi, sì, infatti, non si capisce, no. Questo che bussa per entrare, poi.
No, ma infatti sì.
Ma è clamoroso,
veramente, cioè. Poi fatta così.
Andata di la giacca.
Andata di.
vabbè. Carissimo.